La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, ACJ.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
I Kipros con Dassas.
Xin Jia Po Guang Dien Tai, Di San Guang Bo.
Salve amici, al microfono come di consueto Dario Villani. Per non perdere nemmeno una virgola, gratuitamente in redazione è disponibile il testo scritto della nostra trasmissione. Abbiamo anche dei moduli prestampati per la collaborazione, un elenco con orari e frequenze di tutte le radio internazionali con trasmissioni in italiano e una nuova pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di X in inglese, francese, tedesco ed italiano trasmessi dalle maggiori emittenti internazionali. Potrete richiedere il tutto all'indirizzo che forniremo più tardi. Lockbird 2 è stato affiancato ai due suoi gemelli sui 13 gradi est e vedrà fortemente impegnate Rai, Telepiù e Mediaset insieme ad altre reti europee. Il sistema Hotbird presentava già ben due satelliti che insieme disponevano di 64 transponder per la televisione e una capacità 4-5 volte maggiore per le sottoportanti audio. Il sistema Hotbird ha rappresentato il debutto delle tre reti radiofoniche e televisive della RAI, insieme anche alla testata radiofonica per l'estero. Fortemente deludente i programmi e i palinsesti che non fanno altro che riproporre cose già viste. Forse in Europa non avranno mai visto Canzonissima, ma si potrebbe dare di più. Ad esempio, anche se lodiamo rubriche come Video Sapere, ci chiediamo dove siano finite interviste a poeti, scrittori, letterati e uomini di cultura, e quante volte si parla di arte. Buona parte delle TV sembrano infischiarsi di queste cose. La BBC World, ad esempio, insieme a CNN e NBC, si sono gettate esclusivamente nell'informazione, ma voglio ben sperare che inglesi e americani sappiano fare dell'entertainment. Rassegnati al nuovo flusso dei media, parleremo oggi nuovamente di telecomunicazioni, approfittando di un recente convegno svoltosi al Palazzo Reale di Napoli, organizzato dalla Booz Allen & Hamilton, che si occupa di formazione nel settore delle telecomunicazioni. A Napoli sono arrivati tutti i grossi nomi delle telecomunicazioni e ne abbiamo approfittato per fare quattro chiacchiere con loro. Anticipo nel frattempo che la settimana prossima vi aspetta una puntata interamente dedicata all'organizzazione della European Space Agency, realizzata sulla base delle informazioni raccolte a questo convegno.
Al mio microfono abbiamo Fernando Napolitano, può dirmi qualche cosa riguardo questo convegno, di che cosa parla?
Allora, il convegno, che si chiama Space Communication Action Plan for Europe, vuole proprio tentare di mettere assieme industrie, politiche e policy making, quindi a livello europeo, ed ecco la combinazione della società Booz Allen, che è quella che io rappresento, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Unione Europea, per poter arrivare a delle raccomandazioni, delle linee guida, per poter vedere qual è la strada dell'Europa nel futuro delle nuove telecomunicazioni spaziali, dove chiaramente una grossa leadership americana che ha ribaltato in campo commerciale delle conquiste tecnologiche raggiunte in campo militare. L'Italia si presenta in maniera ottima, direi, anche se in scala, perché siamo soli contro gli Stati Uniti, o contro, vediamo, in alternativa, che è la parola più corretta, con il progetto di Alenia Spazio, che è Euro Skyway, che è un progetto di stampo europeo che mira proprio ad avere una multimedialità interattiva dallo spazio.
Come mai a Napoli?
Ma a Napoli per una serie di motivi. Da Napoli il G7 di due anni fa, credo, fu il consesso in cui si stabilirono i parametri dell'Information Society. A Napoli esiste un consolidato know-how a livello aerospaziale, abbiamo la presenza dell'università, centri di ricerca, quali il centro di microgravità avanzato, che è il MARS, c'è il centro di ricerca aerospaziale, quindi c'è una presenza di tutto rispetto per poter andare avanti. Allora, al convegno sono rappresentati a livello europeo, c'è l'Agenzia Spaziale Europea con Jean-Jacques Tordain che è direttore di strategia, a livello dell'European Union c'è DG13 con Triana che ha parlato stamattina, a livello di industrie c'è il top dell'industria italiana, c'è Finmeccanica con Airaghi De Benedictis, c'è STET rappresentata da De Giulio, c'è Telecom Italia Mobile, Ingegner Sentinelli, quindi ci sono tutti gli attori significativi, c'è la Lenia Spazio con Rodotà che ha parlato questa mattina, quindi credo che sia una rappresentanza abbastanza folta.
Abbiamo visto anche Massimo Fichera, no?
Massimo Fichera che è il nostro moderatore, quindi una persona che da utente e da stratega nelle telecomunicazioni ha accettato questa sfida di coordinamento di materie altamente scientifiche ma che devono essere ribaltate verso il pubblico.
Ed ora passiamo al dottor Aldo Scotti di Ariane Space che ci traccia un bilancio dei progetti spaziali europei.
Ma, direi il bilancio ancora un bilancio estremamente positivo, un bilancio che va al di là delle frontiere dei singoli stati e che è forse l'esempio più bello di collaborazione a livello europeo.
E il ruolo dell'Italia invece nell'area spaziale?
Ma il ruolo dell'Italia, come ho detto nella mia presentazione, l'Italia è il terzo partner per ordine di importanza, dopo Francia e Germania. È terzo partner perché a suo tempo il governo italiano decise gli investimenti da fare a sostegno dello sviluppo del programma Ariane 4 e oggigiorno del programma Ariane 5. Il ruolo dell'Italia è destinato a crescere perché passa da una partecipazione del 7 a una partecipazione del 15, quindi decisamente una partecipazione al di là della massa critica, se si può utilizzare questa espressione, e quindi un ruolo in cui l'industria italiana gioca decisamente a livelli altissimi, soprattutto la Fiat BPD e la Fiat Avio, con tecnologie d'avanguardia che sono equiparabili, se non migliori addirittura, delle tecnologie americane. Ecco, l'Ariane 5 è un incidente di percorso, malaugurato incidente di percorso, che ci ha insegnato moltissimo. Non è minimamente messo in discussione il concetto e la tecnologia di Ariane 5, né più né meno di come non può essere messa in discussione il concetto di aeroplano civile. Uno non è che dica adesso non vogliamo più su un 747 della Boeing perché ne è caduto uno. Fa parte della vita, come l'incidente stradale. Quindi malaugurato incidente, spettacolarissimo, e quindi ha avuto molto impatto sulla fantasia e l'opinione pubblica. Per noi, addetti ai lavori, fa parte della routine.
Ecco, quando ci sarà il prossimo lancio?
Il prossimo lancio è previsto per aprile del prossimo anno. Siamo già in corso di correzione dei problemi che abbiamo individuato. Ariane 5 concettualmente nasce come il più moderno e il miglior lanciatore del mondo, non c'è veramente rivale in questo senso. Una volta che avremo tolti i difetti di nascita, il lanciatore sarà il miglior sistema di trasporto spaziale disponibile alla comunità mondiale.
Ecco, diceva prima in conferenza che tutte le spese per questo progetto sono state completamente ammortizzate, no?
In pratica sì, io ho messo in evidenza che il programma industriale di Ariane 4, abbiamo prodotto 115 lanciatori fino ad oggi, ha permesso in pratica di recuperare 5 volte l'investimento che è stato fatto dai governi per sviluppare questo lanciatore, il che significa che se lei considera un 20% il livello di imposte che l'azienda mediamente paga, il governo italiano, che a suo tempo mise una cifra, ha ripreso dalle aziende che partecipano al programma in termini di imposte pagate l'equivalente dei soldi che sono stati investiti. Vuol dire che la partecipazione italiana al programma Ariane 4 è costata zero alla comunità italiana in pratica, ma si è tradotta in 5 volte il beneficio in termini di ore di lavoro, di maestranze formate, di maestranze che continuano a lavorare su questo programma.
Perché si parla di competizione fra Europa e Stati Uniti?
Ma direi che certo, la competizione esiste. Quando Ariane è stato lanciato come programma era come sempre la risposta della Francia, direi, con spirito di indipendenza alla supremazia americana. Se noi non fossimo arrivati in Europa a dotarci del programma Ariane, non esisterebbero aziende come Linea, Aerospatial, Matrac, capaci di lanciare i loro satelliti, perché sarebbero completamente alla mercé delle aziende americane di lancio, e queste farebbero il bel bello e il cattivo tempo come vorrebbero. L'esistenza di Ariane ha garantito l'indipendenza non solo dell'Europa ma di tutti gli operatori che vogliono essere lanciati sul nostro vettore, garantisce il loro accesso allo spazio e garantisce soprattutto all'Europa la capacità di essere indipendente per rapporto a qualunque altra potenza spaziale mondiale, che sia l'America piuttosto che la Russia o la Cina o i giapponesi domani.
Allora, Massimo Fichera, direttore di Euronews, mi dà un parere riguardo questa conferenza?
Questa conferenza mi pare di alto livello tecnico, ma anche, vorrei dire, di alto livello politico, perché il problema dello sviluppo del sistema delle comunicazioni nello spazio è certamente un problema che ha delle implicazioni tecniche di grande livello, ma essendo questo tipo di industria, oltre al centro, l'industria della comunicazione in genere e quella spaziale in particolare, al centro di ogni forte grande sviluppo economico, e come tale, essendo uno dei problemi che sta al centro dei problemi di trasformazione della società, una coscienza politica di questi problemi è assolutamente necessaria e questa conferenza sta dando un serio contributo in questo senso.
Potrebbe qualche cosa riguardo i piani futuri di sviluppo della rete che lei dirige?
Che io ho diretto, io ho abbandonato Euronews, la quale però continua, io mi sono, dopo 4 anni ho lasciato quel lavoro perché giudico opportuno un ricambio, devo dire che i risultati sono, in questi 4 anni sono stati estremamente positivi e le prospettive sono estremamente interessanti. Euronews è oggi uno dei canali di diffusione tematica più diffusi, più ascoltati e meglio distribuiti in Europa. La formula del multilinguismo è ormai passato le sue prove ed è una realtà, si può fare una televisione che superi la divisione tra le lingue.
Ecco, il futuro dei media sono i satelliti, però si parla sempre più spesso di internet e di TV interattiva.
Ma credo che i tre elementi, satellite, cavo e informatica e trasmissione informatica si integreranno, sono destinati a integrarsi in modo sempre più complesso e si sono complementari, che questa complementarietà poi sia sincronica, cioè che tutti opereranno tutto allo stesso tempo, che sia diacronica, che ci saranno dei periodi in cui viene privilegiato l'uno, dei periodi in cui viene privilegiato l'altro, questo è quello che lo sviluppo del sistema ci dirà.
Perché si parla di competizione fra progetti spaziali europei con quelli americani?
Ma perché obiettivamente c'è una tendenza dell'industria americana a occupare, nel suo naturale e più che legittimo sviluppo, a occupare una quantità di spazi anche sul mercato, e soprattutto direi sul mercato, insomma con la forza della loro produzione. È chiaro che bisogna trovare una forma di collaborazione, ma bisogna anche accettare qualche elemento di competizione.
E da Massimo Fichera, direttore di Euronews, passiamo a Umberto De Giulio, direttore generale STET. Ecco, può dirci qualche cosa riguardo alla sua partecipazione a questo convegno?
Io ho partecipato molto volentieri a questo convegno perché qua si parla di uno degli aspetti più importanti e più interessanti dello sviluppo delle telecomunicazioni, il ruolo che giocheranno i satelliti. E sarà un ruolo importante perché i satelliti con la possibilità di coprire tutto il mondo contemporaneamente danno una grossa spinta allo sviluppo dei servizi di telecomunicazione, sia per quello che riguarda i servizi mobili, Iridium, che sarà in servizio a partire da settembre del 1998. È un sistema importante a cui noi come gruppo STET partecipiamo, e sia per quello che riguarda più in generale il futuro dei servizi multimediali di internet, per i quali il satellite giocherà assieme alla rete terrestre un ruolo importante.
Passiamo ad Alberto De Benedettis della Finmeccanica, che controlla l'Alenia Spazio.
L'ESA è un motore fondamentale dello sviluppo spaziale europeo e grazie all'ESA e alle attività di ricerca nazionali che l'Europa da un punto di vista tecnologico non ha nulla da invidiare agli americani, nonostante ovviamente che gli americani abbiano avuto a disposizione enormi risorse finanziarie anche in parte mediate dai programmi militari. Il problema è come trasferire tutta questa competenza tecnologica a progetti di mercato.
Fin qui il resoconto sul convegno dedicato ai progetti spaziali europei svoltosi al Palazzo Reale di Napoli. Anticipo che la settimana prossima vi aspetta una puntata interamente dedicata all'organizzazione dell'European Space Agency, realizzata sulla base delle informazioni raccolte a questo convegno. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, ricordo che in redazione è disponibile un modulo per la collaborazione a Radio Magazine, il testo della trasmissione, un elenco dei programmi in italiano delle maggiori radio internazionali e una nuova pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di X in inglese, tedesco, francese e italiano. Il nostro recapito: Adventist World Radio Europe, casella postale 383 47100, Forlì, Italia. Ciao a tutti da Dario Villani.
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.